Spot. Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua a tenervi compagnia ancora una volta in questa calura estiva. Come preannunciato ormai da un mesetto a questa parte, ogni mercoledì siamo qua ad aggiornarvi per quello che concerne la nostra striscia Punto Biancorosso. Torna a casa, non è Lessi, ma è Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Altra puntata scoppiettante con tanti ospiti, ben sei, più magari qualche intervento non programmato in scaletta, ma comunque sempre benvenuto, più gli sms dei nostri sms, anche
i WhatsApp,
dei nostri ascoltatori, che ci auguriamo come sempre numerosi, quindi una scaletta che vede ospiti di diverse estrazioni, tutti importanti, con i quali affrontare i discorsi di attualità, come l'Anconitana, come fare il punto della situazione dell'Anconitana, l'iter per il ripescaggio, ma anche poi troveremo spazio per parlare di altri sport con buone notizie per quanto riguarda gli aiuti governativi per lo sport locale, poi anche l'angolo del tifo, diciamo, con rappresentanti del tifo, insomma tanta carne al fuoco, e tanti ospiti, tante notizie e speriamo anche tanti interventi dei nostri ascoltatori.
Come sempre potete utilizzare i nostri numeri, sono anche i vostri, il 334 35 20 488 a vostra disposizione, classico per gli sms, ma come sempre utilizzabile anche per il nostro WhatsApp. Potete scriverci invece, se preferite, sulla nostra pagina Facebook, dove potete anche vedere la puntata live con il collegamento appunto con le nostre webcam in funzione. Detto questo, siamo pronti anche per andare con il primo break pubblicitario, quello che dà il là effettivamente all'inizio della striscia quotidiana, una volta, ora settimanale, Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario, siamo pronti e già in collegamento con il primo ospite della puntata odierna di Punto Biancorosso. Vi ricordo ogni mercoledì a tenervi compagnia sulle nostre frequenze, oggi con Ferdinando Vicini e con il nostro primo ospite Giorgio Moretti.
Buonasera Giorgio, buonasera,
buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, avete molto lavoro in questo periodo in federazione?
Beh, insomma, sì, no, abbiamo molti problemi, molti pensieri, quello sì.
Beh, quindi anche molto lavoro, perché insomma c'è un po' da ricostruire tutte i format e gli organici dei campionati. Da qui sarà una lunga estate calda.
Ormai tutte le estati sono abbastanza calde, il nostro vero grossissimo problema sarà, noi abbiamo fondamentalmente due grosse spade di Damocle sulla testa per l'organizzazione dei prossimi campionati. Uno sarà capire gli effetti post-Covid, cioè se effettivamente ci sarà questa moria di società oppure non ci sarà, come mi auguro, e l'altra sarà capire veramente quando si potrà riniziare a svolgere l'attività, perché se tutto va bene e possiamo iniziare a svolgere l'attività in tempi, chiamiamoli ordinari, come siamo stati sempre abituati, no? Subito dopo l'estate, un inizio settembre o magari anche i primi di ottobre così, dobbiamo lavorare su certi format di campionati e su certi organici. Se dovesse succedere quello che qualcuno paventa, con una ripresa del fenomeno coronavirus e magari obbligarci a riniziare l'attività in tempi diversi da quelli che avevo detto prima, ci dovremmo trovare a dover organizzare tutto in maniera completamente differente.
Senti, naturalmente a partire dal campionato principe per quello che riguarda la regione, cioè il campionato di eccellenza, anche capire il destino dell'Anconitana.
Sì, noi lì quello sarà una presa di coscienza, nel senso che a un certo punto dovremo vedere, in questo momento tra gli aventi diritto abbiamo una serie di compagini in eccellenza, tra cui c'è anche l'Anconitana. Poi chiaramente leggo sui giornali, seguo, ha fatto domanda di ripescaggio, in classifica non è che sia messa benissimo, però lì bisogna capire quante squadre, quante società faranno richiesta, quanti posti ci saranno e tutto quanto, poi una volta che sono terminate le iscrizioni e tutto quanto, capire quante formazioni ci sono, nel senso che mentre delle società regionali possono fare domanda di ripescaggio nei nostri campionati, quelli noi li valutiamo, che poi in realtà facciamo semplicemente delle pure somme aritmetiche, perché non c'è niente di soggettivo nei nostri criteri quando si attuano i ripescaggi, quello dell'Anconitana invece è un campionato che è un campionato nazionale, quindi ci daranno l'informazione se è stata ammessa ad un campionato superiore o meno, quindi in realtà noi lì prenderemo solo, ecco, ne avremo a conoscenza, non abbiamo la possibilità detto di...
Sì, poi in realtà ci sono anche altre situazioni appese, per esempio la Jesina che aveva inoltrato ricorso per poter contro la retrocessione in eccellenza. Il ricorso è stato respinto, adesso sta valutando se intraprendere la strada del TAR del Lazio, ma pare insomma che anche loro poi siano orientati nell'accettare l'eccellenza, quindi questo campionato di eccellenza è ancora tutto da disegnare. L'eccellenza 2020-2021.
Per un certo verso sì, per un altro verso è già disegnato. Cioè noi comunque siamo usciti con un comunicato ufficiale dove abbiamo pubblicato quali sono le aventi diritto.
A oggi. E quindi diciamo, ecco, fatti salvi.
Fatti ricorsi, fatti ripescaggi, fatte le mancate iscrizioni, fatto tutto. Io in questo momento noi possiamo solo valutare quello che è la fotografia attuale.
Giorgio, avete pensato, avete valutato l'ipotesi di seguire quello che stanno facendo altri comitati regionali come la Campania?
Sì, però attenzione.
No, spieghiamo ai nostri ascoltatori, e cioè...
No, io vorrei fare capire una cosa, cioè vorrei cercare di dire, dico il mio pensiero personale, faccio già questa premessa perché... Per adesso in questo momento è importante, nel senso che ad oggi si è usciti con una decisione su un campionato a eccellenza girone unico. Sento molti dirigenti che mi dicono, ah ma se voi fate due gironi riusciamo a far promuovere tutte le famose seconde classificate. A quel punto anche le terze, le quarte, quelle che avrebbero potuto fare i playoff e tutto quanto. Però io faccio una considerazione, noi quest'anno ci siamo trovati di fronte ad una situazione del tutto straordinaria. Si saranno prese delle decisioni, si sono prese delle decisioni in passato, si prenderanno decisioni nel prossimo futuro, sicuramente per qualcuno saranno decisioni giuste, per qualcun altro saranno decisioni sbagliate, lo sappiamo.
Perché questa è la classica situazione di come fai sbagli, perché non era preventivabile.
E mi va anche bene, però dobbiamo anche considerare di cercare di non fare degli errori futuri. Io penso questo, se noi ad oggi partiamo con due campionati di eccellenza, noi andiamo a sanificare i diritti, chiamiamolo così, diritti di alcune società che si trovavano in zona playoff e che non sono riuscite ad essere promosse, perché è chiaro che il secondo girone di eccellenza si porterebbe dietro altri gironi in promozione, altri gironi, no?
Sì,
in seconda,
certo,
categoria, in prima, certo, categoria. Quindi, certo, si avrebbe la possibilità veramente di, diciamo, di promuovere tutte quelle che pensavano di poter essere promosse attraverso i playoff. Poi, come ha detto un giornalista amico che ha fatto questo post, io lo condivido, cioè l'ho apprezzato, nel senso che lui diceva: se poi vengono promosse 6 squadre per girone, la settima fa ricorso.
Sì, 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 è chiaro. Okay. Cioè, però ci sarà sempre una riga con uno al di qua e uno al di là.
Esatto, e chiaramente chi si trova al di là dice non è giusto.
Non è giusto.
Però io voglio tornare sul secondo girone di eccellenza. Se noi oggi facessimo il secondo girone di eccellenza, l'anno prossimo ci sarà una squadra che vincerà il girone di eccellenza e non andrà in Serie D.
Eh sì, perché a quel punto bisognerebbe prevedere uno spareggio fra le due vincenti o addirittura ipotizzare un mini playoff, si potrebbe ipotizzare anche prima contro seconda, incrociate, tutto quello che vuoi. Anche
okay. Noi ritorneremo, mi auguro, spero con tutto il cuore, ritorneremo ad una situazione ordinaria dove però avremo una squadra che vincerà il campionato d'eccellenza ma non potrà essere promossa.
Oh, non solo, scusa, perché anche io sono tra quelli che non vede questa soluzione, diciamo che è la soluzione salomonica per trarsi d'impaccio, no? Quella che hanno intrapreso alcuni comitati regionali, ripeto, la Campania per prima, ma pare anche il Lazio, no? Stia seguendo. Ma
è leggermente diverso però per loro, attenzione. Perché dico leggermente diverso? Perché chi ha più gironi ha più possibilità di essere promosso in Serie D, cioè ha più posti in Serie D.
Ha più posti, certo. Comunque per le Marche sarebbe sempre uno solo il posto poi in Serie D.
Questo, e poi avremo la seconda che andrebbe a fare gli spareggi delle seconde classificate.
Sì. No, quindi... Giorgio, però io volevo dire una cosa. Dire che poi comunque ci sarà un problema, lo abbiamo visto anche nelle serie superiori, un problema serio per tornare alla normalità, che non può essere, no, chiaramente, quella dei due gironi di eccellenza, cioè che potrebbe essere una soluzione ponte adesso, ma che poi porrebbe il problema di tornare a una sola eccellenza, perché poi...
E tornare ad una sola eccellenza vorrebbe dire aumentare in un numero considerevole le retrocessioni. Quindi tutto quello che andiamo a sanificare quest'anno ce lo ritroveremo poi l'anno prossimo.
Certo, appunto, questo è questo che volevo dire, cioè applicare una come la classica toppa che poi però potrebbe rivelarsi peggiore del buco. Veniamo invece un attimo al... Mi sembrava utile chiarire i ragionamenti che erano stati fatti e che avevano portato alla vostra decisione di mantenere l'unicità del girone di eccellenza. Ora, come per esempio ci chiede qualche nostro ascoltatore, ne leggo uno ma ce ne sono altri che sono simili, dice Gianni Red Bull Moretti, e qui si riferisce ai ripescaggi per la Serie D, e quindi è chiaro che il tuo potrebbe essere solo un parere personale, no? Non essendo voi deputati a prendere la decisione. Moretti, per le seconde classificate, dice Gianni, hanno fatto valere la media ponderata, si riferisce alla LND, no? Di la verità, non ti sembra che sia stata una cosa del tutto illogica e fuori del mondo come criterio?
Io lo so che quello che dirò adesso mi attirerà un sacco di critiche. Ci sono tanti criteri. Ogni criterio avrebbe dato la possibilità ad una compagine B A di andare su, utilizzando altri criteri avrebbe dato la possibilità alla compagine B di andare su. Chiamo le compagini A, B, C e D perché secondo me la cosa peggiore quando si decidono determinate regole è decidere le regole quando tu hai il nome e cognome delle singole squadre. Mi spiego meglio. Il vero problema quest'anno è che ci siamo trovati di fronte ad una situazione del tutto straordinaria senza che le norme prevedessero
c'è una situazione, la classica situazione imprevedibile, cioè che no? Nel momento in cui sono state stilate le regole nessuno aveva ipotizzato una situazione del genere.
Esatto.
Quindi le regole sono state scritte a bocce ferme, come dici tu, quindi già...
E nello sport così sempre dovrebbe essere, perché poi non è corretto decidere le regole quando le bocce non sono ferme, perché nel momento in cui poi sai chi è nome e cognome...
Subito vai a fare il calcolo chi è dentro e chi è fuori, questa è la verità.
Chi è dentro e chi è fuori, e quindi... Secondo me è sbagliato, cioè nel senso che c'era un buco normativo che
certo. E quello crea poi lo scontento perché la situazione è già definita e tu vai a applicare delle regole che vanno a incidere su un elenco.
Però
che...
allora a quel punto io immagino che chi abbia preso determinate regole abbia preso appiglio, si sia, come dire, appoggiato.
Ancorato.
A degli organismi superiori che hanno preso queste regole, cioè io lo so che se avessero preso delle regole diverse, cioè la distanza della seconda classificata, la vostra trasmissione si chiama Punto Biancorosso,
certo.
Quindi a cuore diciamo più le sorti dell'Ancona che di altre società.
Saremmo stati tutti contenti, diciamo.
Esatto.
È chiaro, poi non lo avete... so, perché mi pare che poi l'Ancona fosse settima, quindi eravamo pure lì. Pelo.
Ma quando sei settima è un attimo, nel senso una che non fa domanda, una sì. Che ti scrive, una che, cioè un conto è settima, un conto è 20 e basta.
Diciamo che saremmo stati più contenti.
Esatto. E non è un criterio sbagliato, parliamoci chiaro, non è un criterio sbagliato, perché molti parlano, no, la media punti. Un conto è fare una media punti con un girone poco competitivo, no? E un conto è fare una media punti con un girone molto competitivo, quindi diciamo che la distanza dalla prima poteva essere un criterio valido. Qual è il problema? È che se avessero fatto questo criterio diverso e nelle altre categorie invece hanno preso la media punti, chiaro che
sì, vabbè, comunque guarda, io credo che se in questo se andiamo a discutere dei criteri, no, perché poi ancora Gianni replica Moretti, ci sono tanti criteri, ma ammetti che hanno scelto quello peggio o no, secondo me non c'è un peggio o un meglio, perché come dici tu, nel momento in cui si conoscono già i nominativi delle società interessate, il peggio o il meglio, dipende da chi viene promosso e da chi rimane giù, insomma, no, lo dicevamo prima,
anche i criteri di ripescaggio secondo me hanno cercato, perché a un certo punto si parlava, no? Cerchiamo di dare una maggior possibilità di andare su alle squadre che magari economicamente si sostengono meglio, piuttosto che, secondo me, hanno deciso di prendere la strada dei criteri che hanno sempre utilizzato.
E qui, scusami, e qui
il maggior numero possibile di ricorsi.
Ecco, certo, è chiaro.
Il problema,
no?
Ricorso è un problema molto serio, perché...
Quindi tu convieni con me che l'idea di, in sede di ripescaggio dalla serie, per la Serie D, di dare un privilegio alle retrocedende, perché saranno ripescate in sequenza due retrocedende e una seconda dell'eccellenza. Quindi 2-1, in pratica quelle dell'eccellenza hanno un terzo di possibilità, mentre quelle retrocedende ne hanno due terzi, questa poi in termini matematici, no? Così in soldoni. Ma come dice Lele Dall'Ausia, dice un altro nostro ascoltatore, caro Moretti, avete applicato, ma qui insomma spieghiamo che non è la FIGC regionale che ha applicato.
No, vabbè, però è giusto anche, adesso voglio dire, non voglio fare quello che no, che
sì, sì, no, però per fare
barile o altro.
Però Giorgio, facciamo per far capire
sistema, quindi ok, è giusto.
Però per far capire ai nostri ascoltatori per bene, cioè il ripescaggio per la Serie D sono materia della Lega Nazionale Dilettanti a livello centrale, tutti i campionati dall'eccellenza in sotto, in giù, sono di competenza della FIGC regionale. Quindi noi parliamo
noi abbiamo applicato un'alternanza diversa, ma è semplice, da noi non ci sono state le retrocessioni, quindi
esatto, è stato tutto
più
semplice.
A parte il Sasso Ferrato, che poi alla fine su 600 squadre marchigiane è stata l'unica
retrocessa, forse l'unica che può veramente lamentarsi, diciamo, ma diciamolo chiaramente. Quindi dice Lele Dall'Austria: caro Moretti, avete applicato regolamenti ordinari in situazione straordinaria, questa è la contraddizione, Lele, cioè qui sotto sotto traspare questo, dice, siccome la situazione è straordinaria e noi siamo l'Ancona, ci dovevano ripescare.
Non ha torti, cioè non ha tutti i torti, perché effettivamente la situazione era straordinaria prima di questi criteri. Io la sentivo la vostra trasmissione, ho sentito anche intervenire personaggi che comunque venivano dal mondo nazionale, piuttosto che anche nostro, e quando si parlava degli N criteri possibili immaginabili, nessuno aveva una risposta certa, proprio perché, come dice il vostro ascoltatore Lele, la situazione era straordinaria, poteva essere anche ipotizzato l'adozione di criteri straordinari.
Assolutamente, assolutamente. Comunque sono tanti, Dorico che dice, se fai le regole in un contesto e il contesto viene stravolto, devi cambiare le regole, e dai, dice Dorico. Cioè, e quindi torniamo alla straordinarietà, però abbiamo anche detto che nel momento in cui tu vai a definire, questo è il grande problema, no Giorgio? E tu ti ringrazio per la tua chiarezza in questo senso, che quando tu vai ad applicare dei criteri su una situazione già definita, è chiaro che ogni volta subito si fa il calcolo di chi è dentro e chi è fuori, e quindi la regola non è più, come dovrebbe essere ogni regola, asettica, ma è mirata, no? Sembra mirata, questo è il punto.
No, ma detto tra di noi, adesso non penso di svelare nessun tipo di segreto, ma quando in un consiglio, in una riunione, ma anche all'interno delle società, anche uno discute delle varie ipotesi, raramente si riesce a trovare unanimità.
Certo.
Perché comunque, io ripeto, io non so qual è il criterio giusto, la soluzione giusta. Si parlava prima dei campionati, io ho una mia idea, ed è quella che secondo me il campionato eccellenza non va travolto.
E qui torniamo all'eccellenza, quindi l'eccellenza sarà unica.
Che poi ci ritroveremo i problemi l'anno prossimo, ma quando mi confronto con altri colleghi, quando mi confronto con i dirigenti, spesso trovo persone che la pensano in maniera diversa dalla mia. qualcuno in maniera proprio drastica, in qualcuno magari dice no, io avrei fatto
certo,
una cosa diversa.
Giorgio, per...
Ripeto, il grosso problema è che c'era un buco normativo.
Esatto.
Dovremmo prendere l'occasione per riscrivere le regole anche in questo momento, perché se dovesse risuccedere un'altra cosa, noi dobbiamo sapere che nel momento in cui si ferma un campionato, cosa succede? A, si fa la foto in questa maniera, B, succede questo, C, perché se no nello sport la cosa peggiore è proprio questa, la possibilità di adeguare le regole a seconda dei...
Certo, certo. Guarda, Giorgio, stanno arrivando una marea di messaggi, naturalmente ognuno la vede a modo suo, c'è chi dice basta parlare di ripescaggio, il nostro destino è segnato, come dice Marco, poi lo stesso Marco dice quando c'è di mezzo l'Anconitana si inventano le soluzioni più strane per ostacolarci nella risalita. Io mi permetto di dire che questi vittimismi non portano poi mai a niente, perché non credo che ce l'abbiano con l'Anconitana. Oppure Gianni che dice se faccio 60 punti al campionato albanese ho maggior diritto di una che fa 50 punti nella Bundesliga, ma siamo seri, il discorso però è che qui siamo in Italia e non c'è Bundesliga e campionato albanese, ma campionati di eccellenza che si svolgono tutti sul territorio nazionale, quindi a chi dovrebbe decidere qual è il campionato di eccellenza che vale la Bundesliga e qual è il campionato di eccellenza che vale la Serie A albanese, quindi è
anche
tutto opinabile.
Parliamo di tutti i gironi, no, io facevo questo esempio della diversità dei gironi, della difficoltà dei vari gironi, perché ad esempio in seconda categoria abbiamo 8 gironi, troppe volte ho sentito dire ma noi abbiamo fatto 8 punti nel girone TAT che era molto più difficile piuttosto che gli altri che hanno fatto...
Tutti dicono che il proprio girone è più difficile.
Sì, purtroppo ripeto, io so che qualsiasi decisione è sbagliata, però secondo me bisogna considerare non solo le situazioni di oggi, ma anche quello che può succedere e che deve succedere nelle prossime stagioni.
Certo, certo. Giorgio, per chiudere rapidamente, proprio un tuo giudizio... sintetico, ad opinione sintetica, adesso si apre la corsa ai ripescaggi, dal 6 sì. Di luglio sarà possibile depositare la domanda e quindi l'Anconitana ha già annunciato che depositerà la propria domanda di ripescaggio allegando i titoli corrispondenti a fideiussioni e versamenti che devono accompagnare la domanda. Ecco, così sulla tua base esperienziale, secondo te quanti possibilità ha l'Anconitana di rientrare fra le ripescate in Serie D?
Sinceramente è una situazione completamente diversa dagli altri anni, quindi non lo so. Io so solo una cosa, sicuramente il mondo del calcio qualche società la perderà per strada, per problemi economici, per problemi cose. Spero che non siano poi così tante, però ci sono anche altre società che magari non hanno neanche più tutta questa ambizione di salire di categoria, dove ci sono maggiori investimenti, maggiori costi, e quindi magari rinunciano a fare domanda di ripescaggio. Queste due situazioni potrebbero portare un vantaggio all'Ancona, che invece è una società solida e non si spaventa di affrontare categorie.
E qui, quando si chiuderanno i termini, cioè il 13 di luglio, noi il 14 di luglio sapremo quante sono le rivali dell'Anconitana candidate, autocandidate al ripescaggio. E lì
poi dopo, ripeto, bisogna anche vedere quando ripartiamo, perché se veramente dovesse succedere qualche cosa di negativo, magari ecco ottobre, novembre, quindi si decidesse di ripartire a dicembre, è chiaro che tutti i format dei campionati dovrebbero essere rivisti, perché non puoi più affrontare le stagioni con gironi da 16 o 18 squadre, magari devi fare gironi molto più brevi, perché chiaramente la stagione è circoscritta ad un periodo molto più ristretto, e magari aumentano il numero di gironi, quindi probabilmente potrebbero essere anche altri posti così. Io una risposta non me ne sento già a nessuno, perché è una situazione completamente diversa da tutti gli altri. Io storicamente noi sappiamo, no, dalla terza categoria alla seconda quante ne vengono ripescate, quindi un anno un po' più, un anno un po' meno, però più o meno, se uno mi dice: Giorgio, sono in questa situazione di graduatoria, ho possibilità, ti viene da dire: beh sì, dai, vedrai che se sei terzo, vedrai che riesci ad andare su. Quest'anno secondo me non si può avere un dato certo.
Bene, Giorgio, grazie
ancora
di essere
stato. Benissimo, far domanda di pescaggio, questo è ovvio. Tanto.
Bene, Giorgio, grazie. Grazie della tua presenza. Abbiamo altri messaggi per te, Stefano, li vuoi leggere rapidamente? Ma abbiamo già risposto a quello che
dici. Ce n'è una sfilza qui.
Sì, quindi, una sfilza, sì.
Direi che Giorgio lo lasciamo libero, sì, intanto, magari se lo sente.
Non mi leggete i messaggi che mi saranno
massacrati. No, noi te li leggiamo lo stesso.
Però, senza obbligo di risposta, perché sono messaggi, ho dato un'occhiata, ai quali abbiamo già risposto. Comunque li leggiamo per correttezza anche nei confronti del... Se poi ti senti di aggiungere qualcosa, ben volentieri. Vai, Stefano.
Vado? Allora lo teniamo in linea?
Sì,
va
sì.
Bene. Allora, Francesco dice intanto: inizialmente dopo questo pandemonio avrei scommesso su un doppio salto dell'Ancona in Serie C per via di molte società che non avranno la forza di iscriversi. Poi continua: l'eccellenza, lo dissi da anni, non serviva a nulla dei tempi della C2. La C2 hanno tolto... Vabbè, togliamo anche l'eccellenza. Poi ci prende un po' in giro, dice: ma non c'è il fermo pesca, vabbè, tante cose. Massimiliano dice: buonasera, io credo che in una situazione come questa non si può non prendere in considerazione una squadra, una città come Ancona, ma soprattutto alla luce del fattore economico e solidità della società. Dall'altra parte anche GG67, che saluto, scrive: caro Moretti, il criterio è che facciamo 1500 tifosi, la storia la fanno i tifosi, patrimonio della società. Su questa linea dei tifosi avevamo fatto una puntata scorsa, andando a spilucare quanti tifosi assistevano ai match delle prime e seconde classificate negli altri campionati di eccellenza. Effettivamente c'è un salto numerico notevole.
Vai veloce, che sono tanti gli ospiti.
Allora,
tanti
vabbè, qui Gianluca dice: dalla Lega Dilettanti i soliti ostacoli, basta con queste prese in giro. Dorico, la regola.
Però, sinceramente, non è stata una presa in giro, nel senso che quando uno prende decisioni cerca di farle senza, ripeto, andare sui nomi e cognomi. Qualsiasi squadra non vede riconosciuto i propri diritti pensa che ci sia stata una presa in giro. Io, ripeto, non sono decisioni che abbiamo preso noi, queste dei criteri, ma non me ne voglio lavare le mani. Però mi viene anche da dire, e se qualche società di quelle che magari è stata promossa non fosse stata promossa perché gli avessero cambiato i criteri in corso d'opera, ci sarebbe sentita presa in giro.
Ma veramente è tutto opinabile.
Il problema è questo: come ho detto prima, avessimo promosso 6 società, avessimo fatto 2 gironi di eccellenza, avessimo ripescato le prime 6 di ogni girone di promozione, la 7ª ci avrebbe fatto ricorso. Cioè, come per dire, io capisco la delusione, la rabbia, ma non è che qualcuno ha voluto, come dire, punire qualcuno o altro, cioè. E non sono decisioni che ho preso io, quindi
tu non c'entri. E infatti Gianni Redde dice: si vede che Sibilla ha considerato tutte le regioni allo stesso livello, difatti le squadre molisane e lucane appena vanno su retrocedono. Qui si pensa anche a quello che succederà nella seconda fase.
Andiamo avanti ancora.
Dorico: la regola deve essere ragionevole, come si può fare una classifica punti tra gironi diversi? Questo non è per niente ragionevole, hanno scelto la soluzione più facile, come si fa nelle sfide tra Scapoli e Amogliati. E Paolo da Monte San Vito: ciao Paolo, le regole tassative guarda caso valgono solo per l'Ancona, vorrei capire perché i vari dirigenti nazionali ostentavano ottimismo ma ci prendevano in realtà in giro, sono cambiate poi le cose.
Marco,
ma no, non lo so, questo è Nicola. Io invece spero che siano tante le società che non si iscrivono, così aumentano le possibilità di ripescaggio per l'Anconitana.
Già, abbiamo letto tutti i messaggi, così diamo il parere di tutti, però ognuno la vede a modo suo. Giorgio, è così, ti ringraziamo, grazie, buona serata.
Grazie a voi, ciao.
Ciao Giorgio, ciao.
Andiamo in pubblicità?
Facciamo
allora,
subito
Fabio Sturani.
Allora, perfetto, allora io mettevo la pubblicità per arrivare a Sturani e ora tolgo Giorgio Moretti, ti metto in primo piano, guarda qua, là. che stupendo primo piano che c'hai.
Grazie, grazie. Beh, Fabio Sturani, lo ricordo, è il capo di gabinetto della presidenza della Regione Marche, e con lui il discorso ex storico presidente del CONI Marche, quindi con cognizione di causa in queste situazioni, ma lui ha anche delle notizie importanti per lo sport marchigiano, non è solo calcio, solo Anconitana, ma anche tutte le altre attività e formazioni, squadre e società che quest'anno si trovano ugualmente in difficoltà per quello che riguarda la ripartenza dopo questa situazione del tutto anomala, di cui continuiamo a parlare perché inevitabilmente condiziona la chiusura della stagione e anche pesantemente la vita di molte società che faticano a trovare sponsor a vari livelli, in vari campionati, in varie attività diverse, insomma, ecco. E ci sono anche dei segnali positivi che arrivano con risorse dal governo. Credo che se abbiamo qualche difficoltà possiamo provare con l'ospite successivo, cioè con Marco Scarpelloni, ex dirigente dell'Ancona e attualmente responsabile scouting al Monza, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che è appena salito in Serie B e che ha mire di scalare immediatamente anche dare la scalata alla Serie A con programmi quindi molto ambiziosi. Brocchi allenatore, Antonelli direttore sportivo, un gruppo dirigente di primo ordine e del quale fa parte anche Marco Scarpelloni, che lo ricorderete ha vissuto quindi una stagione anche della sua lunga carriera, anche una stagione anconitana. Buonasera Marco Scarpelloni, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
Marco, allora da qualche mese hai iniziato questa tua esperienza al Monza di Berlusconi e di Galliani.
Beh, sì, sono 2 anni che sono a Monza, è finito il secondo anno.
Da marzo 2019, giusto? Dico bene?
Sì.
Ecco, sì. Come raccontaci un po' questa, perché insomma era una società di Serie C anomala, perché con grandi progetti, con grandi nomi e ha ottenuto insomma già subito la promozione.
Dire che fosse una società di Serie C è un po' riduttivo, nel senso che io ho lavorato prima del Monza e non c'era l'organizzazione che c'è nel Monza attuale, insomma. Diciamo che a livello di marketing, a livello di organizzazione proprio è quanto di meglio si possa trovare in giro. È una società di Serie A che fa la Serie B.
Dunque, tu sei responsabile dello scouting del Monza, mi pare, sì, di ricordare.
Sì,
ecco.
Sì.
Quindi vedi tante partite, vedi tanti giocatori, vedi anche campionati diversi.
Sì, beh, spaziamo diciamo a livello europeo, poi le segnalazioni arrivano continuamente perché diciamo sia Galliani che Berlusconi nel mondo del calcio hanno fatto parecchie cose, per cui è gente conosciuta, gli vengono segnalati continuamente giocatori, e c'è l'ordine di guardarli e poi di rispondere a tutti, anche se magari non ci interessa il giocatore, o perché non lo riteniamo all'altezza, o perché non è il ruolo che ci serve, però dobbiamo rispondere a tutti. Perché questo è l'input avuto dalla società.
La rete di osservatori del Monza quanti diciamo collaboratori prevede?
Dunque abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con me.
Quindi sette persone che insomma girano sì. i campi e che guardano dal vivo sì. i calciatori. Interessante.
Questo fino all'anno scorso. Adesso diciamo che ancora questo problema non l'abbiamo riaffrontato, perché la squadra si è radunata questa mattina e farà un 10-12 giorni di ritiro lì a Monzello, poiché sono oltre 4 mesi che i giocatori non toccano il pallone. Quindi abbiamo fatto, si è pensato di fare questo pre-ritiro, e poi verso il 12 si interromperà, inizieranno le vacanze e poi il 1 agosto ci sarà il ritiro vero e proprio.
Vero e proprio.
Diciamo che è stato fatto questo per così ridare un po' di elasticità ai muscoli di gente che è ferma da
parecchio tempo, quindi sempre gli effetti del Covid. Marco, ricordi della tua esperienza ad Ancona?
Dunque, un'esperienza estremamente positiva, io mi sono trovato molto bene, soprattutto con l'ambiente, con la dirigenza, e secondo me la dirigenza di allora aveva fatto di tutto perché le cose dovessero andare bene, cioè dovevamo aver vinto il campionato, se non lo abbiamo vinto è solo per demerito di noi che operavamo nel campo tecnico.
E comunque in quella stagione diciamo che insomma
arrivammo ai playoff.
Ai playoff, no? Poi
venimmo eliminati ai playoff dal Sassuolo.
Ecco, voglio dire, quell'anno ci fu anche questa componente che l'Ancona si trovò di fronte. Questo volevo dire, una società e una squadra in grande crescita, con grandi obiettivi, con una proprietà, con mezzi straordinari.
Sì, però il campionato fu vinto dalla Cavese, allenata da Campilongo, e poi ai playoff salì il Sassuolo. Diciamo che
Però il Sassuolo fu il nostro avversario nei playoff.
Sì, nei playoff, esatto. Però diciamo che anche l'Ancona aveva tutte le possibilità, dovevamo far meglio. A distanza e col senno del poi si può dire che abbiamo sbagliato molto, soprattutto il continuo cambio di allenatori.
Ricordiamo tre quell'anno, se non ricordo male.
Tre quell'anno. Iniziamo con Alessandrini, poi venne Iacobelli e poi Lombardo,
tre allenatori decisamente troppi, sì. Sì,
sì, e diciamo al di là delle qualità umane che comunque io ne ho riscontrate in ognuno di loro, a livello tecnico diciamo che non legarono molto con l'ambiente.
Marco, per chiudere, l'Anconitana si gioca la carta al ripescaggio. Tu come la vedi? Cioè, per te una società di questo tipo, come pensano e dicono in molti, dovrebbe avere essere considerata, oppure ritieni che sia difficile che poi...
Io credo che una corsia preferenziale, squadre di questo blasone, di questa importanza, debbano averlo per forza, perché io sono dell'idea che il calcio va fatto dove c'è la gente, dove ci sono gli spettatori, dove desta interesse, dove desta emozioni. Piuttosto che ripescare un paesino, credo che una città capoluogo di regione, una città dal passato illustre come l'Ancona, io credo che abbia fondate speranze, perché penso che non ci saranno molte defezioni a livello di calcio dilettantistico, perché fra i contributi e il fatto che costino meno iscrizioni, cartellini e quant'altro, quasi tutte si riscriveranno, però prevedo una moria in Serie C e di conseguenza parecchie della quarta serie verranno ripescate, tipo Foggia, tipo Prato, tipo così, quello Bari. Che arriva in seconda, eccetera. Beh, il Bari, se viene, il Bari deve vincere i playoff.
Dico, se non li dovesse vincere, è una di quelle squadre che poi potrebbe beneficiare del meccanismo che tu stavi indicando.
Ma io credo che Serie A e Serie B
rimangano quelle.
Sì, mentre in Serie C ci sarà una grossa defezione, per cui quelle dalla quarta serie che non sono salite per poco, il Foggia un punto, il Prato un punto, non so, altre società di una importanza e di tradizione, queste verranno probabilmente ripescate, di conseguenza si libereranno dei posti in Serie D e io mi auguro, perché ho le squadre in cui ho militato, ho per tutte un senso di affetto e di riconoscenza.
Benissimo, grazie Marco, buon lavoro e in bocca al lupo per il futuro.
Tanto, arrivederci, ciao, ciao. Un saluto a tutti.
Ciao. Leggiamo i messaggi che sono arrivati, perché ne sono arrivati, non allora, ero accorto perché qui c'ho un pop-up in cui mi vedo io, però mi copriva il messaggio.
Allora, Paolo Monte San Vito dice: io spero che alla fine ce la potremmo anche fare, perché bisogna pensare anche che per fare la domanda di ripescaggio ci vogliono tanti soldi, non so quante lo faranno davvero. Speriamo bene, magari Peppe Gallo la prossima settimana potrebbe darci già un aggiornamento. E poi ci torneremo su questo discorso degli aggiornamenti. Gianni, ex, edicola dalla stazione, ad Ancona tutti hanno avuto esperienze positive, ma noi ci siamo trovati sempre nella caca. A proposito dei commenti. Allora, siamo pronti, poi avremo subito dopo Fabio Sturani. Intanto andiamo in pubblicità. 334 35 20 488.
Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin, scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo dalla pausa pubblicitaria, l'avevamo annunciato già in precedenza, facciamo un salto in regione dove andiamo a incontrare Fabio Sturani e chiediamo il benvenuto, anche
buon
se
pomeriggio.
Buon pomeriggio Fabio.
Fabio.
Anche se Fabio Sturani indirettamente è stato tirato in ballo più e più volte nelle ultime puntate, tu non lo sai, ma sei stato tirato in ballo più e più volte nelle ultime puntate perché abbiamo celebrato le promozioni famose che sono capitate tutte nel mese di giugno e lì nei filmati, nelle foto che arrivavano c'era Fabio Sturani sempre.
Sì, c'eravamo.
Poi c'è Ferdinando Vicini, cioè, insomma, quindi indirettamente c'eri.
Bei momenti. Assolutamente, insomma, quindi.
Speriamo che tornino presto, Fabio.
Speriamo di ripartire, di rilanciare subito, insomma.
Ecco, prima di entrare nell'argomento specifico, perché sono notizie importanti quelle di cui vorremmo parlare con Fabio Sturani, lo ripeto, capo di gabinetto della presidenza regionale della Regione Marche. Volevo chiederti, ecco, da uomo di sport, da presidente del CONI, da membro della giunta nazionale, ecco, a 360 gradi e in tutta sincerità, come la vedi questa vicenda del ripescaggio dell'Anconitana?
Guardate, io in questo caso spero che ci siano le condizioni, ovviamente però essendo uomo di sport legato anche agli organismi sportivi, insomma, sono le federazioni che decidono, quindi massimo rispetto e autonomia per quello che riguarda le decisioni prese dalle federazioni. Dico solo da cittadino, da tifoso, insomma spero che ancora si meriti sicuramente una serie diversa rispetto a quella che sta facendo, e tra l'altro questo costituirebbe anche qualche problema in meno di ordine pubblico, insomma, ma questo è un altro tema, insomma, che non attiene al tema, diciamo, al merito sportivo.
Sì, poi ricordiamo che sei sempre presente sugli spalti quando è possibile, quindi la tua fede bianco-rossa, insomma, in qualche maniera traspare, giustamente.
Va bene, ma lavoriamo per tutti gli sport, un po' meno per quelli professionisti, insomma, Serie A, vabbè, insomma, è un altro mondo. In questo caso c'è bisogno invece di garantire l'attività sui territori, il buon lavoro che la società ha fatto in questi 2 o 3 anni, e credo che questo sia però già un primo segnale di estrema serietà e coerenza.
Ecco, proprio veniamo quindi al punto. Ci sono buone notizie, mi pare, per lo sport territoriale, no? Mi pare che avete lavorato e ottenuto delle risorse per aiutare lo sport a ripartire.
Ecco, questo è un dato importante, però la scelta che ha fatto il presidente della regione Ceriscioli, che tra l'altro è anche assessore allo sport, è quello di destinare queste risorse per la ripartenza, diciamo, post-Covid alle associazioni sportive, alle società sportive di base. Quindi questa è la scelta, e noi vogliamo dare i soldi direttamente alle associazioni sportive di base. E abbiamo messo un fondo di 4 milioni di euro, che sono cifre importanti per la Regione Marche, e il bando scade lunedì 6, quindi è già stato aperto da una settimana.
Quindi disponibile, lo spieghiamo, sul sito della Regione Marche.
Della Regione Marche, piattaforma 910, misura 27, è la misura dello sport, tanto per essere chiari. Se c'è bisogno ci sono i numeri di telefono del servizio sport, dell'ufficio e quant'altro a disposizione.
Quindi qualunque società, associazione dello sport di base, e quindi
marchigiano, registro CONI, affiliato quindi a una federazione, alla disciplina sportiva, ma anche ad eventi di promozione sportiva, quindi per noi non professionistiche, e quindi nelle Marche sono 4-5 che ovviamente sarebbero escluse da questa situazione, quindi sport dilettantistico.
Quindi per intenderci, Ascoli, Calcio, San Benedettese, Fermana, queste non possono perché no, militano in campionati professionistici. Tutte le altre possono concorrere.
Tutte possono partecipare, sono quasi 5.000 le società sportive iscritte al registro CONI e iscritte al registro del CIPE, il Comitato Italiano Paralimpico, insomma.
Indipendentemente dall'attività svolta, dal tipo di attività.
Assolutamente, tutte le discipline. E l'attività che le domande che sono state presentate fino a questo pomeriggio, perché è stato pubblicato alle ore 18, sono 1140, sono già state presentate. Quindi diciamo c'è spazio ovviamente per ulteriori domande. Il criterio è molto semplice, una domanda online, bisogna dimostrare, scrivere il numero di azione posti alla società sportiva, al registro della federazione o degli enti di promozione sportiva. Ci sono tre semplici domande, che è quello di dire se fa attività per il mondo paraolimpico, è un criterio, si barra quella casella lì e c'è un premio, diciamo un incremento della quota base del 100%, ha la società sportiva il settore giovanile, e qui c'è anche qui un bonus del 50% in più della quota base.
E mi pare molto giusto, insomma.
E, cioè, il terzo criterio è se c'è una società sportiva che gestisce l'impianto sportivo.
Ah, ecco.
In questo caso riconosciamo il 50%. Quindi basta dichiarare queste tre cose. Poi dopo il calcolo viene in maniera automatica, perché in base alle domande poi divideremo e le risposte delle società. Divideremo l'ammontare dei 4 milioni.
Bene, comunque ci sono anche i contatti per chiedere informazioni e spiegazioni.
Assolutamente sì.
Io mi ero tirato giù al volo, Fabio, alcuni dati dal registro CONI delle società iscritte, tennis, giusto per far capire chi sta all'ascolto, tennis, rugby, tiro al volo, scherma, nautica, pallacanestro, pallavolo, bocce, motoclub, scherma, aeroclub, pattinaggio, nuoto, basket, pallamano, ciclismo, karate, atletica e ovviamente poi il settore giovanile per quello che riguarda il calcio, e poi c'è tutto il settore paraolimpico, come appena detto, e settore giovane. E la provincia che ha più società iscritte, ovviamente, io dico ovviamente perché gioco in casa, è quella di Ancona, ma è forte anche la presenza a Pesaro Urbino e poi Macerata. Un po' più indietro Fermo e Ascoli Piceno.
Vabbè, in base alla popolazione, perché poi certo, i dati ovviamente delle società sportive ricadono sul numero dei giovani soprattutto che fanno attività sportiva, quindi questo.
Comunque la nostra è una regione di sportivi, perché io ricordo abbastanza recentemente dei dati riguardo al rapporto fra popolazione e sportivi praticanti, parliamo sempre di dilettanti, ecco. Era forse anche tu lo ricordi, perché credo che fosse un convegno, c'eravamo insieme e mi pare che fosse molto
1-11.
Ecco, 1-11.
1-11, 1-12, insomma,
che è tanta roba, insomma.
All'attività sportiva ogni 12 abitanti, quindi è una media molto alta, insomma, quindi siamo
molto alta. Sì, ricordo che eravamo fra le primissime posizioni del ranking nazionale, forse terzi, qualcosa del genere.
E quindi la misura della regione cerca di dare una mano alle società sportive che hanno sofferto in questi tre mesi di chiusura e si sta ripartendo adesso con alcune difficoltà, allenamenti, sport di contatto da sabato è possibile riprendere, però sempre con le precauzioni e quant'altro. Spero che questo possa aiutare le società sportive ad aprire. Tenete conto che invece da lunedì prossimo ci saranno altre due misure sempre a favore della ripresa dell'attività del post-Covid. Una è per i gestori delle società delle piscine pubbliche.
Ah, piscine.
Piscine.
Quindi specifico per chi gestisce piscine pubbliche.
Sono 32-35 in tutta la regione, quindi non sono tante. E per questo noi abbiamo previsto 357.000 euro, quindi di contributo.
Scusami, che si aggiungono ai 4 milioni, non è un di cui.
È un'altra ulteriore misura, perché tra l'altro chi partecipa, i gestori delle società sportive, qui le somme sono un tantino più rilevanti, ma sappiamo benissimo quali sono i costi di una gestione di una piscina, no?
Certo.
Dal riscaldamento, l'acqua, tutte i filtri.
La manutenzione è costosa.
Quindi tutto questo non può partecipare al primo bando di cui parlavamo, perché certo, Francamente non ci sembra corretto che possa andare su due livelli. Il terzo bando che facciamo per 35.000 euro invece è riservato solo agli enti di promozione sportiva come tali, che fanno attività di formazione e di didattica e cursistica sul proprio territorio partigiano. Anche in questo caso vorremmo dare un contributo riconoscendo il ruolo e il valore sociale dell'attività che gli ETS, gli enti di promozione sportiva, portano avanti. Quindi un'attenzione molto grande a favore dello sport e credo che sia di buon auspicio per far ripartire tutto lo sport, e sappiamo anche le difficoltà che ci abbiamo.
Bene, ricapitolando velocemente, quindi sito della regione, misura 27, che è quella dello sport, scade il 6 luglio il termine per presentare la domanda per partecipare al bando con i 4 milioni per il sostegno alle attività sportive dilettantistiche, quindi associazioni e società dilettantistiche, poi un sostegno invece per i gestori delle piscine, che bando che parte lunedì prossimo, e così pure quello per gli enti di promozione sportiva, giusto?
Assolutamente.
Perfetto.
Quindi questo è il messaggio che vogliamo dare.
Questo è molto importante, Fabio, perché io credo che giustamente si pone l'accento sulle problematiche dell'economia, dei settori produttivi, perché questo poi da questo dipende la tenuta, la prosperità di una comunità. Però io credo che lo sport sia parte attiva di questo di questa crescita.
È un valore sociale insostituibile che si affianca ovviamente ai valori primari, che è quello del lavoro, l'occupazione, le politiche sociali e sanitarie, ci mancherebbe altro, insomma. Però non è altra cosa, non è una cosa diversa. Aiutiamo anche a far ripartire la nostra regione anche dallo sport, dalla promozione sportiva.
Bene, per chiudere invece ti chiederei la tua opinione, perché insomma non dimentichiamo che ci sono eventi sportivi di tutto rilievo nella nostra regione, perché ci sono atleti di tutto rilievo. Domenica c'è stato un importantissimo evento di atletica leggera qui ad Ancona, dove Gimbo Tamberi ci ha regalato brividi, perché è tornato a volare a 2,30 m, ma ci sono stati anche altri giovani, insomma ormai Barontini non è più una sorpresa. Sì, è giovane, ma non è più una sorpresa, perché Simone Barontini è un atleta di livello nazionale, non stiamo più parlando. Mentre per esempio Alessandro Moscardi è un emergente, insomma è uno che sta venendo su.
Ma tu... devo dire, io domenica pomeriggio sono venuto via dal mare, lo confesso, facendo un po' discussione con mia moglie, e io sono stato dalle 18.30 fino alle 21 al campo Italo Conti, diciamo, di atletica, a vedere queste gare.
Che è qui accanto a noi.
Abbiamo gioito, insomma, con Tamberi, con Bimbo, ma anche con Barontini, che tra l'altro ha fatto una bella prestazione, anche se nuova, perché gli 800 tutti in linea in corsia era una cosa anche diversa dalla solita gara, insomma. E poi questa sorpresa giovanissima, ventenne, Moscardi, sempre un atleta della terza Tamura Ancona, 21,76 se non ricordo male.
Con vento contrario.
Un ottimo tempo e ci fa ben sperare, insomma, questo è un giovane atleta di cui sentiremo parlare nei prossimi mesi.
Bene, questo insomma ci deve rendere orgogliosi, perché poi le Olimpiadi sono state rinviate, ma sono dietro l'angolo, e quindi...
Certo, perché no? È bello sognare. Insomma.
È bello sognare. Fabio, grazie delle notizie, grazie della tua disponibilità.
Grazie a voi, buon lavoro, alle prossime.
Grazie. Passiamo Fabio Sturani e torniamo in diretta. E cosa la facciamo? Dimmi tu, mandiamo la pubblicità
e poi Davide Manconi.
Benissimo, allora per voi 334 35 20 488 c'era Giuliano Gubinelli, che saluto, e che ci scrive: ciao Nando e Stefano, vi ascolto di corsa ovviamente.
Grazie, abbiamo altri messaggi.
E al mare ovviamente. Sai che è fresco in studio? È fresco qui da noi.
Giuliano qua è freschissimo.
Perché abbiamo il deumidificatore, non usiamo il condizionatore che ci fa male, ma usiamo il deumidificatore, quindi
benissimo.
Si sta bene, quindi non ci prende neanche
sempre
il
pieno rispetto delle norme,
assolutamente,
con
perché
il vetro che ci divide.
Il vetro che ci divide, stanze divise e anti-sputacchiera sul microfono, quindi ci isoliamo anche da questo punto di vista.
Nominativa.
Esatto, ognuno ha la sua, c'è scritto proprio il nome sopra in maniera che non ci si può sbagliare.
A chi ci manda i messaggi sta continuando a mandarci i messaggi, a fra pochissimo.
Punto Bianco Rosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre
insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo dal break pubblicitario, l'ultimo tra le altre cose all'interno di Punto Biancorosso, e torniamo a parlare di calcio giocato.
Sì, con Davide Mancone, già allenatore delle giovanili dell'Anconitana, dell'Ancona anzi, perché era Ancona, e attuale tecnico della Nagni, che quest'anno ha disputato il campionato di Serie D Girone C. Buonasera Davide.
Ciao, buonasera Ferdinando, buonasera a tutti.
Allora, quest'anno ad Anagni, Serie D, tecnico che ha accumulato ormai, nonostante la giovane età, molte esperienze, anche all'estero, Davide, se non ricordo male, anche Spagna, nel tuo curriculum.
Sì, anche Spagna.
E poi l'anno di Ancona, un anno caratterizzato purtroppo da una gestione societaria sciagurata, ma che comunque insomma ti ha consentito di fare un'esperienza anche qui nelle Marche. Poi la Nagni in Serie D, siete partiti con una squadra molto giovane, io ricordo un girone, mi pare, grandi firme, perché se non ricordo male c'era l'Avellino in quel girone, c'era la Torres, c'era la Dispoli, insomma squadre di un certo livello, un certo seguito. Siete partiti così così, anche in Latina, che noi tempo fa abbiamo avuto anche ospite il sindaco di Latina un paio di anni fa, quando Latina è ripartito. Siete partiti così così con una squadra molto giovane, poi avete ingranato e al momento del lockdown purtroppo per voi eravate a pari quartultimi, credo, a pari merito, in piena rimonta con due squadre davanti a un solo punto, ma il lockdown vi ha bloccati, è così Davide?
Sì, beh, sì, più o meno sì. Eravamo a due punti dall'Arzachena, ma venivamo dalla vittoria la settimana precedente nello scontro diretto fuori casa 4-1. Quindi, insomma, tutto lasciava presagire che ci potesse essere uno scavalcamento nelle settimane successive. Poi avevamo, nelle ultime 8 avevamo 5 scontri diretti, quindi insomma era tutto.
Quindi
da
era
giocare.
Tutto da giocare. E invece vi ritrovate. Fra le quattro retrocedende, così come tutte quelle che al momento del lockdown sono rimaste immischiate nella zona retrocessione.
Diciamo
l'occasione per risentirti era ghiotta, perché come sai, perché insomma so che comunque segui sempre le sorti dell'Anconitana. L'Anconitana si sta battendo per ottenere il ripescaggio in Serie D, invece la tua squadra, perché Davide Mancone è stato confermato alla guida della Nagni anche per la prossima stagione, a prescindere dalla categoria nella quale la Nagni militerà. E a Davide erano arrivate anche altre offerte, ma aveva dato la parola al presidente della Nagni e l'ha mantenuta. Dicevamo, insomma, ad Anagni sperano di essere a loro volta fra le squadre ripescate. La regola introdotta dice che saranno ripescate in proporzione due retrocedende e una seconda dell'eccellenza, quindi va un po' a favore della Nagni questa regola. Voi sperate di essere ripescati? Cioè farete domanda di ripescaggio?
Ti posso confermare dalla riunione che abbiamo fatto lunedì che la documentazione e soprattutto l'aspetto economico non è un problema per quanto riguarda la nostra domanda di ripescaggio, e anche la prosecuzione di quello che è il ricorso, per quello che può essere, insomma, credo possa contare, perché secondo me le speranze sono abbastanza poche, ma si proseguirà anche su quella strada, perché comunque il ricorso anche quello costa, insomma, un onere abbastanza pesante. Però io ho la fortuna di lavorare in una società molto sana, non ci sono grandissime cifre da spendere, ma comunque una società molto, molto organizzata da questo punto di vista, che non fa mai il passo più lungo della gamba, quindi non abbiamo problematiche economiche, forse anzi eravamo quella che avrebbe voluto investire qualcosa in più sia sulla squadra che sull'organizzazione. Siamo il comune, in collaborazione con la società, sta completando lo stadio nuovo che probabilmente ci aspetterà al debutto ad ottobre, quindi problemi, diciamo, per quanto riguarda ripescaggio, iscrizione eccetera eccetera non ce ne sono, però oggettivamente la vedo molto difficile, buttando un occhio così alla graduatoria. Ci speriamo, ma ci siamo fatti un'idea un pochino negativa negli ultimi giorni, anche perché io, quando ho firmato l'anno scorso con la società aveva già il ripescaggio in atto, perché erano retrocessi. Come,
quindi la Nagni è già stata ripescata?
La Nagni era già stata ripescata ed è stato un problema fare la squadra, e abbiamo avuto delle grosse difficoltà, perché stando in un limbo tra il ripescaggio e invece l'eccellenza non eravamo riusciti a fare un mercato adatto, e avevamo puntato proprio sui giovanissimi, che devo dire che poi alla fine, concludendo, diciamo, l'ultima parte di mercato, si stavano anche cominciando a difendere, ma è chiaro che avevamo pagato lo scotto. Poi dopo abbiamo innestato una marcia da alta classifica, abbiamo cominciato a vincere sia in casa che fuori, ce la siamo goduta però poco, perché poi è arrivato il Covid.
Ricordiamo che nel tuo anno ad Ancona hai sfiorato la panchina della prima squadra a un certo punto.
Io diciamo che la chiamata diretta non l'ho mai avuta, però diciamo che mi misero in preallarme e poi si optò per un'altra scelta, però ci fu questa.
Parliamo delle dimissioni di Brini, giusto? Al momento delle dimissioni di Fabio Brini.
Sulla successiva scelta, diciamo, prima delle dimissioni, diciamo, dopo successivamente alle dimissioni di Brini, prima della scelta del nuovo allenatore, ci fu un piccolo ragionamento su di me, e poi qualcuno, insomma, mi ritenne non esperto, vabbè, ma non sapendo che comunque io ho fatto una scelta tra di lavorare con le giovanili, quindi passando tra la Spagna, Udinese e l'Ancona, ma comunque ho sempre allenato i grandi, infatti nel Lazio comunque ho sempre un buon mercato a livello di eccellenza di Serie B, magari ad Ancona.
Ma quest'anno anche non nel Lazio, perché so che ti sono arrivate offerte da società ambiziose di Serie D di fuori regione.
Sì, purtroppo, per fortuna, poi dopo bisognerà vedere come andranno le cose nel futuro, ma è capitato tutto un po', diciamo, in contropiede, perché qualche sondaggio prima c'era stato, soprattutto di una società campana di grosso spessore, e le altre, diciamo, che si sono un po' avventate successivamente alla decisione della retrocessione, quindi alla decisione della Lega. Io non me la sono sentita di abbandonare a quel punto comunque la società e la barca, e mi sono preso la mia settimana di riflessione, poi insomma ho deciso di proseguire qualsiasi sia la,
e adesso risultato. Sei cioè la Nagni è un competitor per l'Anconitana, quindi tu ci dici che la Nagni proseguirà sia sulla strada del ricorso che sulla strada dell'istanza di ripescaggio.
Sì, questo te lo posso garantire, perché ripeto, abbiamo fatto una riunione 48 ore fa, e quindi, perché per me quello poi diventava un aspetto importante, nel senso provarci o quantomeno poi cercare di costruire una squadra per risalire in eccellenza, perché non nego che negli ultimi giorni mi è arrivata ancora qualche altra chiamata di qualche società di Serie D, però ritengo che se si lavora bene in una società si ha la fortuna di lavorare in una società giusta, dove comunque tengono in considerazione quello che fai anche sul campo. Cambiare sì, ma cambiare solo per opportunità più importanti, altrimenti preferisco lavorare in una società dove comunque ho un debito di riconoscenza, perché loro mi hanno riesumato un po' dalle giovanili dopo qualche anno, quindi non ho voluto cambiare rotta subito immediatamente, però comunque delle garanzie per poter far bene per l'anno successivo, o almeno in chiave, diciamo, tra virgolette, direi giuridica da questo punto di vista, perché non c'entra poco con il calcio quello che è il ripescaggio, il ricorso, eccetera eccetera.
Certo, abbiamo messaggi per te. Maurizio Cagliazza che dice: Mancone grande allenatore, stupenda persona. Andrea Gambelli, grande Davide. Insomma, quindi ci sono persone che ti ricordano con molto piacere. Davide, è stato un piacere averti con noi, in bocca al lupo per il tuo futuro professionale.
Io saluto tutti, ho anch'io un bellissimo ricordo d'Ancona, quando posso scappo anche da turista, e quindi mi è rimasta nel cuore nonostante il poco periodo, il piccolo periodo che ho vissuto lì, però
una stagione.
Saluto tutte le persone con le quali sono stato a contatto, tra cui Maurizio, Andrea e tutti gli altri.
Benissimo, grazie a Davide Mancone, buon lavoro e
buonasera,
a presto.
Buon lavoro a voi. Buonasera, un abbraccio.
Bene, lasciamo Mister Mancone.
Senti, intanto sono arrivati altri messaggi.
Altri messaggi.
C'è
che devo andare.
Qualcuno che sulle parole di Davide Mancone diceva, chi è? Pare di Gianni Red Bull, che diceva, vabbè, lo sappiamo, che se ha già usufruito di un ripescaggio non può chiederne un altro, e così effettivamente.
Infatti ha detto che c'è questo problema, sì, l'ha detto anche lui.
Se è già stata ripescata non può richiedere un altro ripescaggio, dice Gianni Red Bull, è vero. Poi Paolo di Monte San Vito e un'altra, nello specifico Anagni ce la siamo tolta visto che è già stata ripescata sotto con la prossima. Bene, Paolo vede il bicchiere mezzo pieno, giustamente. Poi ancora altri messaggi, Stefano. Mentre cerchiamo il nostro nuovo ospite, avrei voluto chiedere al signor Moretti, qui a Gianni Frittella, che ritorna al nostro primo ospite, a Giorgio Moretti, quante volte negli anni la FIGC regionale ha dato una mano alla tifoseria anconetana, mai. Come vanno i lavori al Dorico e al Del Conero? Ne parliamo, Gianni, parliamo dei lavori del Dorico fra poco, un po' di pazienza. Poi Giorgio, Conviene secondo voi fare la domanda di ripescaggio? Personalmente non ne vale la pena sborsare tutti quei soldi, visto che nella gradazione della società non aventi diritto figuriamo al 55esimo posto. Se ha rinunciato la San Giustese, che era al 38esimo posto, figuriamoci quali possibilità possiamo avere noi. Firmato Giorgio. Intanto la società ha deciso di puntare in maniera determinata a giocarsi tutte le proprie carte. Come abbiamo sempre detto, la strada è lunga e irta di difficoltà. Noi non ci siamo mai illusi che il problema potesse essere risolto in prima battuta. Arrivano anche messaggi simpatici. Falco che dice loro gnagni, noi gnogni. Credo che abbiamo...
Eros.
Questo anche lo voglio leggere, di Dorico. Il presidente non c'è stasera, mi dispiace dirlo, ma stasera la trasmissione ha usato prevalentemente linguaggi politici. Sembra la festa della DC, solo parole di circostanza, come al solito siamo soli e ne verremo fuori da soli. Non credo che sia così, ma ognuno ha le sue opinioni. Io ho detto chiaramente, almeno per quanto mi riguarda, fin dall'inizio del percorso per il ripescaggio, che non sarebbe stato né facile né semplice, ma semplicemente perché... Credo che bisogna guardare un po' il panorama in generale, non soltanto il proprio particolare. Noi giustamente pensiamo all'Ancona e guardiamo all'Ancona, ma bisogna guardare la situazione nella sua complessità. Se non fosse stato così complesso, credo che la società non si sarebbe rivolta all'avvocato
Chiacchio.
E quindi i problemi ci sono, e abbiamo, la prima volta siamo stati noi come radio a chiamare qui ai nostri microfoni Chiacchio, quando ancora non era l'avvocato dell'Anconitana, perché noi speriamo fortemente invece che l'Anconitana lasci l'eccellenza e disputi il prossimo campionato di Serie D. A noi sta molto a cuore questo, lo dico, ma come diceva un politico di grande livello, che non nomino perché non mi interessa, perché poi ci sono sempre strumentazioni politiche, il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Ecco, non è facile, e quindi razionalmente non si può essere ottimisti, ma come volontà invece bisogna esserlo, bisogna provare tutte le strade, e io dico che la società bene ha fatto a provarle tutte, come sta facendo, e ad andare a fondo con determinazione, perché forse le speranze non sono amplissime, ma bisogna giocarsela fino in fondo. Non sappiamo quello che accadrà. Abbiamo dato una notizia, credo, ma c'era anche oggi sui giornali. Adesso sentiremo poi dopo anche la voce dell'Anconitana. L'Anconitana presenterà la propria domanda di ripescaggio ufficialmente al 14 luglio. Vedremo quante saranno le società che avranno concretamente presentato la domanda di ripescaggio. Non capisco cosa si intenda per politichese, ma io credo che questa è la situazione, la stiamo raccontando così com'è, come al solito, con i piedi ben piantati per terra, senza voli pindarici, perché non servono, e perché credo troppe volte ad Ancona invece si siano propagandate illusioni per la realtà.
Armando ci scrive, poi diamo la linea al nostro ospite. Armando ci scrive: ciao a tutti, penso che poche squadre abbiano la sicurezza societaria come la nostra, ed è possibile che diverse squadre si ritirino indietro. Marconi ha fatto vedere di che pasta è, e la determinazione per l'Ancona spero de zeccacce.
Lo speriamo
così,
anche noi.
Così, ha cercato di leggere come è scritto, per qualche parola l'ho modificata. Perché
speriamo anche noi. Speriamo anche noi fortemente nel ripescaggio, perché non ne possiamo più dell'eccellenza. Vorremmo l'anno prossimo vedere l'Anconitana in Serie D. Abbiamo
nuovo ospite pronto.
Eros Giardini ai nostri microfoni.
Esatto.
Grazie, Eros. Ciao. Buonasera, grazie di essere intervenuto.
Ciao Nando, ciao Stefano, ciao a tutti, grazie a voi.
Eros, vieni a puntino, ecco, perché qualcuno ci diceva che questa sera avremmo usato il politichese. In realtà noi abbiamo sentito Giorgio Moretti, abbiamo sentito Fabio Sturani soprattutto per altri motivi, ma insomma anche Davide Mancone che allena la Lanagni, che è una società che è retrocessa in Serie D, che pure punta a ripescaggio. Cioè, io credo che il nostro compito sia quello di rappresentare la situazione così com'è, e come dicevo, secondo me, come ho detto fin dall'inizio, altrimenti la società non sarebbe andata a cercare l'avvocato Chiacchio, il percorso per il ripescaggio è irto di difficoltà, non è sicuramente impossibile, io ci credo, e credo che bisogna fare tutto per giocarsi le proprie carte fino in fondo. Vorrei sapere la tua opinione su questo particolare aspetto.
Allora, non è per piaceria, perché sapete che quando io c'è qualcosa che non ritengo giusto lo dico, ma sono totalmente d'accordo con tutto quello che hai detto. Io dico che la parola politichese può essere affrontata in 100.000 maniere, ma di cosa parlare oggi se non del momento storico nel quale purtroppo il calcio non è vicinissimo, proprio il calcio giocato, alle nostre problematiche. È ovvio che si affrontano sia personaggi che temi che possono sembrare poco calcistici, ma oggi parlare di chi sarà la destra dell'Ancolitana poco ci importa se non sappiamo che politicamente si riesce a raggiungere un obiettivo.
È così, è proprio così. Eros, poi credo che, sia anche importante che i tifosi siano a conoscenza effettivamente dello stato delle cose. Cioè, sparare come è stato fatto in passato, possiamo andare in Serie C, quando sappiamo che queste cose non sono possibili, che senso ha? Perché dobbiamo illudere chi ha a cuore le sorti dell'Anconitar?
Ma guarda, io penso che la tifoseria anconetana sia talmente matura che, al di là della voglia ovvia e logica di raggiungere l'obiettivo che è quello della Serie D, si rende perfettamente conto delle problematiche che io direi che sono ancestrali, vetuste, ritornano a vecchi tempi, che ci hanno portato a questa situazione, io oserei dire disastrosa dal punto di vista calcistico, perché è assurdo che noi, senza nulla togliere per carità di Dio alla Lagni, dovremmo avere come interlocutori diretti per un eventuale ripescaggio la Lagni. Io ripercorro la storia dei miei 60 anni passati con l'Ancona e dico che benissimo fa Stefano Marconi a far tutto quello che sta facendo. D'accordissimo con te che le opportunità vanno comunque sfruttate fino all'ultimo, però la Serie D è l'obiettivo minimo mentale del tifoso. Ora,
certo.
Però, da questo ad andare a dire tutto è facile, madama la Marchesa, ce ne corre un oceano pacifico, quello è il problema.
Esatto, perfettamente d'accordo con te, anche perché io credo che stringe il cuore a tutti, no? Al di là della mozione degli affetti, però in questi anni, diciamo la verità, Eros, stringe il cuore a tutti andare allo stadio per vedere o per raccontare o per scrivere di partite che l'Ancona, con tutto il rispetto, Ancona Anconitana gioca in paesi della provincia che poi tra l'altro contano sul loro territorio di molti tifosi che sono sempre venuti al Del Conero a sostenere l'Ancona, no? E quindi parlo di Castelfidardo, parlo di Marina, però insomma non è questa la collocazione dell'Anconitana, insomma non può essere questa, stringe il cuore a tutti, ma proprio per questo bisogna essere lucidi, dobbiamo uscire fuori da questa situazione, ma basta con le facili illusioni, è questo quello che io cerco di dire.
Sono completamente d'accordo, guarda, io ormai ci ho fatto i capelli bianchi con l'Anconitana sembrerebbe una stupida dietrologia, ma insomma ricordare quello che è stata l'Anconitana ed Ancona per noi, per la nostra passione, viene in mente il dorico che ribolliva, viene in mente la pioggia contro l'Inter, mi vengono in mente queste cose, e allora io delle volte mi sveglio la notte e dico: ma è un sogno
o è vero?
Abbiamo vissuto queste realtà meravigliose e indimenticate. È ovvio che il mio augurio, soprattutto per le nuove leve, per le nuove generazioni, che, virgola, sento molto più vicine ad Ancona di alcuni anni fa, un po' anche per l'opera della società, diciamocelo pure, mi auguro per loro che entro poco tempo, entro pochi anni, si ritorni nella posizione che è più consona al nostro blasone. Però siamo sempre lì, però il guado da attraversare è abnorme.
Esatto. E poi Eros, io credo, questo va detto, no? A volte parlo con colleghi di altre piazze e qualcuno dice: ma sì, capoluogo di regione, però insomma la tifoseria, cioè gente magari anche di altre regioni che ha allo stadio 5-6 mila tifosi domenicalmente, ma che magari fa la Serie B, nel caso specifico il collega di una, non la nomino così, insomma, per perché non mi va, ma vale come esempio, dice: noi abbiamo allo stadio 6 mila. Io dico che secondo me, per come la vedo io, dopo quello che abbiamo passato, 1500, 1200, 1100, anche 1000 spettatori che seguono l'Anconitana in queste categorie, credo che siano, valgano 10 volte quello che sento da altre parti, e vanno ringraziati, perché la società e la squadra esistono perché esistono i tifosi.
D'accordissimo con te. Io definirei ogni categoria uno step, un tappo che stappato provoca ovviamente l'aumento degli spettatori. Se noi facciamo la media dei paganti dell'eccellenza, non oso dire della promozione, della prima categoria che purtroppo abbiamo attraversato, ecco che noi ci troviamo in un Maracanã in confronto agli altri stadi, campi sportivi, campi comunali, sappiamo tutto. E quindi,
senza tribune,
quindi va bene così. Io ogni giorno ho 100 persone che mi domandano: allora Stancona, vabbè, è una cosa che non lo porterà poi allo stadio in questo momento, però sento che c'è ancora la passione per il bianco-rosso, per i colori sociali, per l'Ancona. L'Anconitana è una parte pulsante di questa città da sempre.
E io dico che secondo me, se come tutti speriamo, l'Anconitana riuscirà veramente a essere ai nastri di partenza del campionato di Serie D, una squadra competitiva in Serie D, io sono pronto a scommettere 2000 tifosi allo stadio.
Vabbè, andiamo insieme a scommettere, invece di uno saranno due caffè, perché anch'io scommetterò sui 2000 spettatori, e se non di più. Ricordiamoci quell'esordio con l'area canadese che sembrava di essere in uno stadio di Serie B, dice lunga, no?
Sì, ma senza andare troppo lontano, io ricordo anche i 1000 della prima categoria all'esordio a Falconara, insomma, quindi...
Credo che 998 ancora tardi.
Sì, no, ma e poi perché non c'è, perché non, per motivi di agibilità, capienza, dello stadio, di capienza, certo, non fu possibile farne entrare altri, e ricordo il sindaco di Falconara che mi confidò che non erano 1000 ma erano molti di più, insomma, perché poi avevano aperto, insomma, ecco, hanno fatto entrare. Quindi credo che da questo punto di vista l'Anconitana abbia tutte le carte in regola, ma ripeto, il nostro affetto, la considerazione del patrimonio sportivo che l'Anconitana, di cui l'Anconitana dispone, non ci debba far perdere la razionalità per non creare false illusioni, anche perché nella peggiore delle ipotesi, se si ripartisse dall'eccellenza, i tifosi devono stare comunque vicini alla squadra, e quest'anno se dovesse essere eccellenza, l'Anconitana dovrà allestire una squadra per ammazzare il campionato, non ci dovranno essere discussioni.
Su questo, anche su questo sono ovviamente d'accordo. Una cosa che tendo a dire a tutti quelli che ci ascoltano è: comunque in questo momento appoggiamo la linea della società, tentiamo in tutti i modi di far sì che la nostra voce venga ascoltata, e poi spero che nel momento della scelta delle ripescate qualcuno si ricordi che Ancona è una storia.
Ed è un capoluogo di regione.
Ed è un capoluogo, però ripeto, rimane sempre il concetto che le regole vanno rispettate ed accettate comunque si sia.
Esatto, perché poi lo sport è fatto di regole.
Esatto.
Ed è così. Grazie del tuo intervento, sempre molto pacato e lucido, Eros. Grazie.
Grazie a tutti voi.
Ci sono, ciao, i saluti di Luchino.
Ah, scusa, ci sono i saluti di Luchino. Ciao da Luchino, un caro saluto all'amico Eros.
Grazie mille. Grazie.
Che ci dice, ce la faremo, chiede a me e te, ce la faremo ad andare in Serie D. L'abbiamo appena detto, la nostra grande speranza è che alla fine sia Serie D, ma non sarà né semplice né facile.
Esatto. E speriamo di rivederci tutti al Del Corriere con la Serie D che ci cita nella sua prima giornata di campionato. Speriamo.
Benissimo, grazie Eros.
Ciao.
Eros.
Grazie.
Ciao.
Allora, sempre Paolo di Monte San Vito, puoi leggere Stefano i messaggi che
Il contratto di Pieroni scadeva ieri, ci sono novità, e poi dice tra dire il fare, il ripescaggio e fare domanda, ci sono di mezzo i 50.000 euro. Su Curioso deve vedere quante società li metteranno davvero sul piatto della bilancia.
Non solo, ma aggiungo a quello che dice Paolo prima di andare avanti coi messaggi oltre sicuramente c'è l'ostacolo di 50.000 euro per presentare la domanda di ripescaggio, ma poi direi che c'è lo sbarramento rappresentato dall'iscrizione, e l'iscrizione al campionato di Serie D, diciamo verso la fine di luglio, non c'è ancora il termine, dovrebbe essere intorno al 24 di luglio la scadenza per le iscrizioni al campionato di Serie D, comporterà anche un impegno economico notevole, e lì si faranno i conti, lì vedremo quante società saranno veramente in grado di iscriversi al campionato di Serie D, e mi auguro che quest'anno effettivamente la valutazione operata dagli organi competenti per avvalorare le richieste di iscrizioni sia molto rigorosa, cioè che per una volta non vengano accettate fideiussioni farlocche, non si facciano trattamenti di favore, questo sì. Ecco, e allora vedremo quante società saranno in grado di iscriversi realmente alla Serie D. Prima di venire al nostro nuovo ospite, colgo anche il messaggio di Dorico che dice, scusa Stefano se puoi leggerlo, che io non lo... dice Dorico.
Allora dice, mi dispiace ma non mi sono spiegato, pazienza.
No, allora sono io che mi scuso con Dorico, probabilmente non ho compreso io.
No, io penso di aver capito che Dorico diceva nel suo messaggio diceva che non si è andato a un qualcosa di concreto, siamo rimasti molto sul vago.
Ma noi vorremmo anche darla la notizia.
Anche Giorgio Moretti, insomma, si è espresso e le sue pause facevano capire, insomma, che la risposta era molto ponderata, quindi molto in politichese, secondo me, e come diceva Dorico, nel senso che non si è sbilanciato, ma lui non può sbilanciarci, no, bisogna capire
poi,
anche questo. No,
in
che
questo
non
momento
può,
nessuno... Sarebbe,
no, è che noi vorremmo, dall'altra parte, che tutti dicessero, ma no, l'Ancona ce la farà a iscriversi, sicuramente certo. Riuscirà ad andare in Serie D.
È quello che vogliamo tutti.
Il problema è che non è così, insomma, non possiamo, anche i nostri interlocutori non possono darci questo tipo di risposta.
Bene,
quindi
guarda,
Dorico, non abbiamo capito
Dorico,
quello che era.
Posto,
dai.
Non ci sono problemi, grazie anzi dei messaggi, ti ringrazio dei messaggi Dorico. Invece viene a fagiolo, abbiamo al nostro microfono il segretario dell'Anconitana, Gigi Bontempi. Buonasera Gigi.
Ciao Ferdinando, buonasera a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
Ecco, arrivi a fagiolo nel momento giusto, perché scusami se lo dico, perché effettivamente insomma è chiaro che poi tutti i tifosi ad ogni nostra puntata vorrebbero che noi dicessimo che la Serie D è dietro l'angolo, no? E ci piacerebbe a tutti dirla. Io continuo a dire dall'inizio, da quando si è parlato di ripescaggio, che la strada non è né lunga e né semplice, altrimenti la società non si sarebbe rivolta a un legale esperto e di chiara fama come Chiacchio, e che non bisogna demordere, bisogna andare fino in fondo. Ecco, io credo che la società lo stia facendo, e lo chiedo a te che hai partecipato alle ultime riunioni anche propedeutica alla presentazione della domanda di ripescaggio. Dico male?
No, non dici male. Tutto quello che hai detto è sacrosanto, hai detto benissimo tutto quello, hai spiegato anche molto bene. Purtroppo la situazione, e sentivo anche la lamentela del tifoso che diceva che Moretti ha fatto un po' una disamina politichese, no? In politichese. Però Giorgio Moretti, anche lui in questo senso, non è che può fare più di molto, più di tanto, o può dire più di tanto, perché non è più competenza sua. Qui parliamo della Lega Nazionale Dilettanti, che è un'altra situazione.
Un'altra dimensione.
Tutto quello che dice è giusto. Quello che Giorgio Moretti, come spiegava, e l'ho sentito nell'intervista che gli hai fatto, diceva molto bene che riguardo le squadre di prima e seconda categoria che gli fanno le domande, ecco, questo diciamo che è il territorio di competenza del Comitato regionale fino all'eccellenza. Lì possono dare delle risposte. Di qua è tutto più difficile, tutto più complicato. Anche per noi è stato complicato, perché appunto con qualche tifoso si aspettava un ripescaggio tra virgolette veloce, una situazione diversa era quella che ci aspettavamo noi. Invece purtroppo siamo andati avanti con un regolamento che è rimasto quello che c'era e non è stato cambiato nulla, e oggi ci troviamo soltanto qui a sperare che qualcuno non si iscrivi al campionato della Serie D.
Esatto.
Noi la domanda l'abbiamo fatta perché è questa che ci compete di fare, ci teniamo a risalire prima possibile,
ecco,
in questa
Gigi,
categoria.
Scusami, prego. Veniamo al punto. La domanda dell'Anconitana,
sì,
corredata della fideiussione,
sì,
quando viene presentata ufficialmente, depositata ufficialmente?
Deve essere depositata dopo il 6.
Dopo il 6, quindi è già pronta, cioè l'Anconitana è già pronta,
sì,
a depositare.
Ci sono gli ultimi documenti, abbiamo richiesto anche il documento al comune per quello che riguarda
lo stadio.
E quindi era l'ultimo documento che mancava, penso che siamo a posto con tutto.
Quindi all'apertura dei termini l'Anconitana presenterà regolarmente la sua,
certo,
istanza di,
esatto,
di, ecco, e dopo, certo, aspettiamo di vedere, perché mi pare che, sì, il termine scada il 14.
Il 14, esatto.
Aspettiamo di vedere quante saranno le società che saranno in grado di presentare una idonea domanda di ripescaggio. Io quello che dico, e credo che la società si sia rivolta, ripeto, a un legale di provata esperienza come l'avvocato Chiacchio, bisognerà vigilare che la valutazione delle domande venga fatta in maniera rigorosa, che ci siano tutte le condizioni necessarie per essere considerata una candidata al ripescaggio, perché l'Ancona lo è e quindi anche gli altri devono esserlo. Questo è un po' il discorso, e credo che l'avvocato Chiacchio sia ovviamente molto attento su questo aspetto, come lo sarà in sede di valutazione delle domande di iscrizione per le squadre che hanno già il titolo per partecipare alla Serie D. Ci dice il nostro Max 2, nostro ascoltatore: le squadre già in D devono pagare ugualmente la quota di iscrizione? Lascio a te ovviamente la risposta.
La quota di iscrizione deve essere pagata, sì, perché se no non c'è più la possibilità di iscriversi. Se uno non paga la quota di iscrizione non è ammesso, cioè c'è un termine anche per questo tipo di pagamento, quindi
appena di decadenza, cioè appena di perdere il diritto a disputare la categoria.
Esatto, ecco, esatto.
E quindi questi sono gli aspetti sui quali poi anche questi sono gli aspetti sui quali l'avvocato Chiacchio farà valere le ragioni
ma
della,
certo,
comunità.
Il discorso è questo qui, che praticamente purtroppo, ma fortunatamente la nostra speranza è quella basata appunto sulle rinunce o sulle mancati pagamenti, anche perché poi noi diciamo il 14 c'è la scadenza per la presentazione delle varie domande eccetera eccetera, però bisognerà pure vedere quelli che sono regolari, tra virgolette. Quindi
questo dicevo,
la Codiso dovrà verificare tutte le domande, quindi non finisce lì, non è una roba di due giorni.
Non solo
l'avvocato,
Gigi, ma l'esperienza ci insegna, no? Anche ogni anno è così, che anche nelle domande di iscrizione tante squadre presentano le domande prive della documentazione necessaria oppure prive,
esatto,
della fideiussione,
esatto,
la buttano lì, lì
o
bisogna essere.
Addirittura a tempi passati hanno presentato anche fideiussioni tra virgolette fasulle,
sì, beh, e ne sappiamo
lì... vabbè, lasciamo perdere, dai.
No, perché Ancona è stata protagonista, no, sì, sappiamo insomma, ecco,
sì,
personaggi,
sì,
anconetani, broker che hanno
quindi
sappiamo queste cose, bisogna, io penso che l'avvocato tutelerà l'Ancona in queste sedi anche, no?
Ma certo.
Dice Marco: scusate, ma in Lega Pro quante società attualmente, parliamo di Lega Pro quindi non di Serie T,
sì,
quante società attualmente rischiano di non iscriversi al prossimo campionato? Perché di questo potrebbe beneficiare una catena anche l'Anconitana. Firmato Marco. Noi abbiamo sentito prima, non so se tu eri all'ascolto,
sì,
Gigi, Marco Scarpelloni, che è responsabile dello scouting del Monza, e lui diceva: secondo me in Serie C ci sarà
una Moria.
Una notevole, esatto, lui ha parlato proprio di Moria, io insomma uso un termine meno drammatico perché di questi tempi parlare di Moria non mi piace. Diciamo che ci sarà una scrematura notevole, perché ci sono squadre che faranno fatica ad iscriversi, purtroppo, così come in Serie D. Quindi la partita è tutta aperta da giocare. Poi Gigi, e qui vorrei anche il tuo parere, c'è anche il discorso del format, perché parliamo di 166 società, da qualche parte si ipotizza che qualche girone sarà a 20 squadre, che ci siano delle iscrizioni, questo l'ha detto l'avvocato Chiacchio, non lo dico io, possibili iscrizioni in sovrannumero, perché poi bisogna vedere quante squadre potenzialmente rimarrebbero fuori. Mi viene da pensare che se fossero solo due le squadre, pur di evitare i ricorsi, magari se sono solo due quelle che hanno presentato l'istanza di ripescaggio, butto un numero lì, due, che non sono ripescate, magari invece a quel punto decidono di allargare, insomma, ecco, quindi sono tante le variabili.
Guarda,
no?
Io ho sentito anche te che hai fatto dei bellissimi discorsi, che giustamente non vogliamo, come voi, illudere nessuno,
perché è successo troppo spesso.
Buttare benzina sul fuoco sicuramente non aiuta e non agevola nessuno. Noi siamo alla finestra, siamo in attesa di vedere gli eventi che si susseguiranno strada facendo. Io penso che la federazione sicuramente ha perso un treno, perché questa, secondo il mio parere, era l'occasione importante per una riforma dei campionati. C'è stato tempo, abbiamo tempo, perché oltretutto con la proroga dei campionati sicuramente avremo ancora più tempo per decidere tante cose, ma la federazione ha preso la sua strada, è questa qui, e la dobbiamo accettare di buon grado. Ecco,
e purtroppo. Quindi essere realisti. Ciò non
sì,
toglie
esatto. La realtà è questa, che cioè, oggi come oggi dobbiamo soltanto vedere chi si iscriverà e chi non si iscriverà.
Esatto.
Poi vedremo se in Lega Pro ci sarà
un effetto domino, perché mancando esatto, squadre dalla Lega, esatto, dalla Lega Pro saranno ripescate dalla
ma
Serie
bisognerà
D.
Bisognerà vedere anche quanta gente dalla Serie D poi accetterà di andare in
esatto,
Lega Pro.
Esatto.
Quindi voglio dire, comunque ci sono sempre queste doppia incongruenza, no? Bisogna verificare al momento, e la federazione in questo caso io spero che riesca a metterci una pezza,
ecco,
un po' in tutto.
Esatto, sempre senza voler illudere nessuno, lo ricordo perché l'abbiamo detto qui, perché lui l'ha detto in una intervista, quindi una dichiarazione ufficiale, il presidente della LND Cosimo Sibilia a fine maggio ha detto: a oggi mi risulta che il 30% delle società aventi titolo a disputare la Serie D, parliamo di fine maggio, non di 8 anni fa, il 30% delle società che hanno titolo a partecipare alla Serie D oggi non sarebbero in grado di iscriversi. Quindi insomma è passato un mese, non so quello che può essere successo in un mese, ma questa era la stima fatta dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi stiamo a vedere, insomma, ecco, l'Ancona c'è, ha un avvocato che è ben...
Allora, io su questa percentuale ti posso dire subito una cosa, questo è sempre un mio parere, un mio pensiero. Prima anche un tuo ospite ti ha un po' risposto, no? Ci sono adesso dei contributi che stanno arrivando alle società, e sicuramente questo potrebbe dare una spinta a qualcuno a ributtarsi nella mischia, capito? E allora magari quella percentuale che prima si parlava di un 30% forse andrebbe parecchio ridimensionata, ecco, io la vedo un po' più in maniera...
Salvo che poi bisogna avere però le risorse per disputare
il campionato, certo, certo, ma questo è ovvio, questo è sempre assodato.
No, perché anche quest'anno abbiamo visto in Serie C squadre che a novembre erano già, in Serie C parlo, quindi non solo, che erano già in default,
sì.
esatto. Gigi, parliamo un attimo del Dorico, ecco, a che punto è il Dorico, che contatti avete avuto voi, che notizie avete voi?
Allora, io personalmente, perché poi sono quello che sta un po' più vicino alla cosa, seguo un po' più da vicino,
per questo lo chiedo a te,
l'andamento dei lavori. Dopo il sopralluogo della federazione per l'omologazione, i lavori dovrebbero essere in regola con i tempi, ecco, diciamola così, non diciamo se è giusto o è meno. Io direi che se ce l'avessi in mano io un lavoro del genere, in un mese ho finito il campo, ecco, tanto la sostanza è questa. Però mi confido nelle promesse che ci hanno fatto sempre dal comune, che per settembre l'impianto è disponibile e noi facciamo affidamento su questo impianto sia per il settore giovanile che per la prima squadra, perché comunque gli allenamenti della prima squadra saranno effettuati lì al Dorico.
Ecco, questo quindi, diciamo che l'orizzonte temporale era quello che ci aveva dato un po' anche l'assessore Guidotti un po' di tempo fa, era assolutamente fiducioso che a settembre l'impianto fosse ormai
assegnato. Io ho parlato, noi che ci giocherà la prima squadra, non perché vinceremo il bando meno, perché quella è un'altra cosa, però io penso che per l'utilizzo noi saremo i primi ad averne diritto, ecco.
Il bando ne abbiamo già parlato, ci siamo occupati, è pubblico, esatto, è pubblico, io so e credo che l'Anconitana parteciperà alla gara, però è sempre una gara e quindi sarà assegnato a chi vincerà la gara, esatto. Un bando pubblico ha le sue regole, ma comunque però l'Anconitana lì dentro ci sarà,
bravo.
Ecco, l'Anconitana sempre dentro al Dorico ci sarà,
esatto, l'Anconitana sarà al Dorico e farà allenamento al Dorico,
anche perché è la sua casa, diciamolo, storica.
Sì, poi ripeto, lo spazio c'è per tutti,
esatto.
Comunque ecco, l'Ancona, che non ha comunque un campo in gestione, un campo di proprietà, mi sembra più che giusto utilizzare quelle ore appunto per la prima squadra della città.
Assolutamente. Gigi, giocatori, oggi è il 1 luglio, da oggi tutti i tesserati dell'Anconitana non lo sono più, no? Abbiamo perso l'ospite, discorso che stiamo facendo mi pare interessante. Veramente con Gigi stiamo scandagliando tutte le situazioni. Intanto leggo il messaggio di Dorico che dice: chi è in grado di stabilire quante squadre tra le ripescabili, le retrocesse e chi non si iscriverà tra quelle che sono già in D non dovranno iscrivere per poter essere ammessi al campionato superiore? Credo che Dorico voglia dire fare un calcolo fra quelle che non saranno in grado di iscriversi, sostanzialmente di presentare la domanda completa. Se è questo il senso, ho appena detto che il presidente della Lega Nazionale di Tante, è tornato Gigi?
Sì.
Ecco, volevo Gigi, perdonami, stavo rispondendo al nostro ascoltatore. Dicevamo con Gigi Bontempi che Sibilia, il presidente della Lega Nazionale di Tante, a fine maggio ha indicato il 30% delle società di Serie D in difficoltà per l'iscrizione. Ora, come diceva il segretario dell'Anconitana, Gigi Bontempi, che abbiamo con noi, bisogna vedere, perché i contributi governativi, che comunque in qualche maniera arriveranno, potrebbero dare un boccata d'ossigeno a società che sono in grossa difficoltà. Bisogna vedere se questo basta, bisogna vedere se comunque poi i presidenti hanno veramente come priorità quella di gestire la società e di permetterle di partecipare al campionato di Serie D, che oltre alle spese di iscrizione, Gigi lo ricordiamo, comporta un esborso notevole per garantire il completamento della stagione, quindi non è solo l'iscrizione.
Sì, no, ma appunto quello per me era sottinteso, adesso io non vado a fare i conti nelle tasche sicuramente delle società, però la gestione complessiva di una squadra di calcio è parecchio onerosa, ecco.
Sì, appunto. Gigi, ti chiedevo, giocatori, 1 luglio, poi è caduta la linea, 1 luglio, sì. Tutti i tesserati sono, il vincolo dei tesserati è finito, sappiamo che non ci sono contratti in Serie D nel senso professionistico, perché la Serie D è un campionato dilettanti. Ecco, che tu sappia, c'è qualche discorso già con qualche calciatore, cioè la società ha avviato già qualche discorso con qualche calciatore per la prossima stagione?
Allora, guarda, in questo momento, soprattutto nella mia persona, con quella di Federico Montechiari, ci siamo dedicati sia ai discorsi federali, più che altro, per quello appunto, ecco, che riguardava appunto l'iscrizione, la domanda di ripescaggio, e per quello che riguarda il discorso tecnico, tutto è rimandato allo staff tecnico che farà della famiglia biancorossa per la prossima stagione. In questo momento non ho indirizzi particolari.
Staff tecnico che, anche questo lo ricordiamo, sarà definito all'esito, immagino, della collocazione dell'Anconitana.
Questo è molto ovvio.
Cioè, se l'Anconitana farà, come tutti speriamo, la Serie D, ci saranno dei personaggi. Se l'Anconitana non dovesse fare la Serie D, magari i responsabili saranno altri. Ma è normale, insomma, no? Adeguare
penso
poi...
Penso che sia così.
È chiaro. E quindi questo è anche il discorso che riguarda il direttore sportivo. In tanti ci chiedono, ci dicono oggi è scaduto il contratto di Pieroni con l'Arezzo. Noi diciamo che il presidente Marconi, anche tu credo Gigi lo possa confermare, l'hai sentito più volte, è intenzionato a avvalersi della collaborazione di Ermanno Pieroni, ce lo ha detto qui in diretta, quindi non è un segreto. Però tutto questo ovviamente è vincolato e condizionato dall'esito della battaglia per il ripescaggio, no? È in dubbio questo, Gigi?
È in dubbio, assolutamente.
Benissimo. Gigi,
volevo dire soltanto una cosa,
questo
che noi ci stiamo muovendo per il settore giovanile.
Sì.
Questa settimana, cioè proprio nella giornata di domani e soprattutto domani e dopodomani soprattutto, facciamo due giornate di camp dell'Anconitana che organizza per i ragazzini, per i nati. Noi siamo domani alle 4:30 con i 2005.
Dove?
18,
dove?
A Colle Marino, al Sorrentino.
Sì, al Sorrentino, quindi.
Al Sorrentino di Colle Marino. Alle 4:30 con i 2005 e alle 6 invece con i nati 2007, 8 e 9. Il giorno dopo, che è venerdì, invece ci avremo i 2006 alle 16:30 e sempre al Sorrentino, è ovvio. E alle 18 i più piccoli, dai 2010 in giù. Fino ai 2014-2015.
Sì, confermo, perché noi abbiamo chiesto il campo, il Sorrentino venerdì ce lo danno dalle 19:30.
Sì, esatto, bravo, sì, perché Bussolari me l'ha chiesto, ma ho detto, dico io bisogna ormai con i bambini, avevo preso un impegno. A proposito, il campus è completamente gratuito, possono venire i bambini
accompagnati dai genitori.
Esatto, con certificato medico, ma soprattutto già cambiati perché non possono usufruire degli spogliatoi.
Ecco, questo lo spieghiamolo bene, Gigi, perché poi magari si creano degli equivoci. I bambini, i ragazzini, chiamiamoli ragazzi perché insomma anche i quindicenni, 2005
sì,
15 anni,
sì, esatto,
dovranno arrivare al Sorrentino già in tenuta da gioco.
Perché gli spogliatoi con la propria borraccia per bere, per dissetarsi, perché anche quella è importante, ognuno deve avere la propria.
Non saranno agibili gli spogliatoi, diciamo, sempre per la normativa Covid.
Bravo, esatto.
Perfetto. A proposito di giovanili, Gigi, secondo te c'è qualche ragazzo che potrebbe essere utile alla futura prima squadra?
Allora, per quello che riguarda la Juniores, cioè l'Under 19 dello scorso anno, sinceramente... a parte qualche uno o due elementi, molti noi ne avevamo in prima squadra e poi dopo sai lì comunque c'è sempre un tecnico che decide e qualcuno non ha avuto neanche la fortuna di calcare il campo.
Di esordire.
Esatto, nemmeno di fare un minutaggio, faccio per dire, no? Però secondo me ce ne sono di validi. Poi dopo
nella Juniores, nella Juniores.
Sì, nella Juniores. Sotto in prospettiva... ce ne sono diversi. Noi l'anno scorso, ad esempio, abbiamo avuto due ragazzi convocati, uno con l'Under 15 e un altro con l'Under 16, la nazionale, dilettanti.
Ah, e questo,
una soddisfazione importante.
Questo è importante.
Quindi, sì, cioè, qui, primo anno che facciamo settore giovanile, due convocati in nazionale, tanta roba.
Beh, e questo, insomma, è importante perché secondo me che la società sviluppi il settore giovanile è veramente fondamentale. Abbiamo visto anche, no, in questa circostanza quanto sia importante avere il settore giovanile. Questo è un settore giovanile funzionale.
No, è fondamentale. Il settore giovanile penso che per
Che Gigi però
fa la base.
Che, Gigi, naturalmente questo va a braccetto però con il discorso delle strutture, perché tu devi avere gli impianti per fare, per fare il settore. Quindi il dorico è secondo me strategico per il rilancio dell'Anconitana. Io credo
sotto
questo.
Sotto tutti i fronti.
E quindi ti leggo per chiudere il messaggio ultimo che arriva dal nostro ascoltatore Gianni Red Bull, che dice: a settembre, quando andremo al dorico, però prima andremo a Loreto in bici a ringraziare la Madonna. Vabbè, io la facciamo volentieri la biciclettata per Loreto,
tutti insieme, anche a piedi, anche una bella passeggiata.
Benissimo, Gigi, grazie della tua
grazie
presenza e in bocca al lupo, buon lavoro, a presto.
Grazie di nuovo, buonasera a tutti.
Buonasera segretario. Allora, intanto GG67 ci dice: la società Rizzo sta vendendo la società, ci sono due cordate, c'è un po' di maretta.
Sì, lo sappiamo, però insomma l'ermano Pieroni è legato allo giudice che appunto è alla Cava, che è l'imprenditore che appunto si sta disimpegnando dall'Arezzo, era stato lui a portarlo all'Arezzo.
Intanto ci è arrivata notizia che il bando sarà presentato a giorni.
Il bando per il dorico.
Il bando per il dorico.
Questa è una notizia importante, quindi a breve il bando.
A breve il bando.
Benissimo, e quindi il segnale che effettivamente a settembre...
Quasi avrei voluto chiedere a Bontempi se anche lui pensa come la penso io, che è un po' questo... come posso dire, scintillio che c'è tra la tifoseria e la federazione regionale, sia il fatto proprio che l'Anconitana sia stata costretta a partire dalla terza categoria. Quasi.
Dalla terza,
per iscrizione...
Vabbè, certo che un po' di ruggine rimane.
Quello era competenza regionale. Sì. Quindi poi dopo le lamentele d'eccellenza, promozione eccellenza, le lamentele è inutile averle, cioè siamo partiti in basso.
Senti, sempre da boh, però poi sono molti quelli che ci scrivono sotto l'account di boh. Claudio, per avere un quadro più chiaro della situazione potete ricontattare il presidente Cosimo Sibilia. Allora, caro Claudio, Marco o Giorgio che sia... noi tutti i giorni abbiamo contatti con io personalmente, gli altri colleghi che si alternano qui, Paolo Papiri, Peppe Gallozzi, cioè tutti i giorni cerchiamo notizie presso la Lega Nazionale Dilettanti. È che al momento queste sono le notizie e nessuno sa dire quante e quali siano le società che non si iscriveranno, perché chiaramente voi potete immaginare che fino all'ultimo, fino al momento in cui non scadranno i termini, ognuno non scopre le carte.
Certo, ognuno ci proverà, poi magari qualcuno manderà come consuetudine tutti i documenti senza l'allegato, che è quello più importante, che saranno i versamenti, quindi cercando di recuperare magari qualche tempo. Poi ci sarà l'esame di tutta la documentazione, nel frattempo verrà scritto che manca un allegato e si cercherà di guadagnare tempo. E mercoledì scorso io ho detto: secondo me arriveremo a quando si giocava la Coppa Italia, cioè a Ferragosto, per avere un'idea chiara, non chiarissima,
sì,
ma chiara, non prima.
E poi, Stefano, tu hai una giusta riflessione, consideriamo anche che quest'anno la stagione agonistica della Serie A e poi le coppe europee si chiude al 20 di agosto, quindi insomma credo che qui andremo ad ottobre per iniziare.
Sì,
il
mi pare che per quello che riguarda appunto la federazione si sia espressa, no?
Quindi sì, ottobre
per il campionato di eccellenza, ottobre, e di
abbiamo
conseguenza
luglio, agosto e settembre, tre mesi di sofferenza
da soffrire.
Noi però ci siamo ci dispiace a volte di non potervi dare le notizie che tutti vorreste ascoltare, ma noi siamo i primi che voi le vorreste ascoltare, noi le vorremmo apprendere, scovare e dare, ma noi ogni giorno vi diamo, di questo potete essere tranquilli, la situazione aggiornata al momento in cui andiamo in onda, e come vedete non ci risparmiamo nel cercare gli ospiti anche sotto angolazioni diverse, che però riconducano poi tutto alla visione delle prospettive dell'Anconitana. Bene, Stefano, credo che sia tutto.
Esatto, se vogliamo fare un riepilogo di tutti gli ospiti che abbiamo avuto.
Certo, oggi sono stati con noi Giorgio Moretti, consigliere della FIGC.
Tirato in ballo più e più volte.
Più e più volte.
Salutiamo Giorgio.
Grazie Giorgio della presenza, ringraziamo sempre tutti gli ospiti perché comunque la loro disponibilità è importante.
Ma Giorgio oggi ha fatto da parafulmine.
Sì, esatto, un po' sì.
Quindi un doppio ringraziamento.
Poi Marco Scarpelloni, ex segretario dell'Ancona, attuale responsabile scouting del Monza di Berlusconi e Galliani, Fabio Sturani, capo di gabinetto del governatore della Regione Marche, Eros Giardini, storico capo dei Cuba, Davide Mancone, già allenatore della Juniors biancorossa, attuale allenatore della Nagni, e Gigi Bontempi, segretario dell'Anconitana. In regia Stefano Fera e ai microfoni.
Ma quello che conta è la conduzione, Ferdinando Vicini.
Noi vi auguriamo una buona serata. Stefano, come sempre, mercoledì prossimo saremo qui con l'edizione estiva di Punto Biancorosso, ma seguite il nostro sito perché non mancheremo di aggiornarvi in tutti i modi sugli sviluppi ad horas della situazione dell'Anconitana.
Poi vale sempre che se nel frattempo succedesse, ma è chiaro che non succederà, però se succedesse che ci fosse una notizia importante, come già abbiamo fatto
edizione
nella scorsa
speciale.
Settimana, esatto, saremo qua a tenervi compagnia immediatamente, quindi daremo prima comunicazione sulla nostra pagina social radiotua.ancona all'interno della pagina Facebook, poi trovate man mano tutti i giorni le notizie aggiornate invece sul nostro sito www.radiotua.com.
Cerchiamo tutti i giorni notizie per voi, anche se dovessimo trovarci in un allegro paesino delle montagne maceratesi.
Ci saremo sempre. Grazie Ferdinando.
Grazie Stefano. Buonasera a tutti gli ascoltatori, soprattutto grazie ai nostri ascoltatori per tutti i messaggi che sono arrivati, tantissimi, per l'affetto e per la passione con cui ci seguono. Grazie a tutti e buona serata.
Se avete perso qualcosa, ricordo sempre, replica alle 13.10 domani sulle nostre frequenze, oppure tra pochissimo lo trovate caricato sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.radiotua.com nella sezione podcast. A mercoledì.
Punto Biancorosso.